Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche questa sera sono qui per stare con voi. Bene, stiamo studiando il libro del Deuteronomio e siamo giunti esattamente al capitolo 15, che abbiamo visto già ieri. Vediamo ciò che potremmo definire in questo capitolo il programma di Dio contro la povertà. Leggiamo ancora una volta i primi 8 versetti di Deuteronomio, capitolo 15. Alla fine di ogni settennio celebrerete l'anno di remissione. Ecco la regola di questa remissione. Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativo al prestito fatto al suo prossimo. Non esigerà il pagamento dal suo prossimo o dal fratello, quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore del Signore. Potrà esigerlo dallo straniero, ma sospenderà il tuo diritto su ciò che tuo fratello avrà di tuo. Così non vi sarà nessun povero in mezzo a voi, poiché il Signore, senza dubbio, ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità perché tu lo possegga. Soltanto ubbidisci diligentemente alla voce del Signore, tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, tuo Dio, ti benedirà, come ti ha promesso. Tu farai dei prestiti a molte nazioni, e non prenderai nulla in prestito. Dominerai su molte nazioni, ed esse non domineranno su di te. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore, e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano, e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Quello che abbiamo definito come il sistema di Dio va comunque al di là della comune generosità e del comune impegno sociale espressi con azioni. Tocca il sentimento che deve spingere a un tale comportamento. Dio ha previsto che il peccato sarebbe stato presente nel cuore dei suoi e così leggiamo nei versetti dal 9 all'11 di Deuteronomio 15 queste parole. Guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire «Il settimo anno, l'anno di remissione, è vicino» e ti spinga ad essere spietato verso il tuo fratello bisognoso, così che non gli darai nulla, poiché egli griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. Dagli generosamente e quando gli darai non te ne dolga il cuore, perché a motivo di questo il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua e in ogni cosa a cui porrai mano, poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese. Perciò io ti do questo comandamento e ti dico, apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Dio mette in chiaro il fatto che i figli di Israele non dovevano razionalizzare la loro responsabilità. Avrebbero infatti potuto fare questo tipo di ragionamento. Non mi conviene aiutare questa persona perché fra poco sarà l'anno del giubileo e lui non avrà più l'obbligo di restituire il prestito che gli ho fatto. Dio dice, non accogliere questo cattivo pensiero, non essere spietato, sii generoso senza dispiacertene. Ci sarà sempre la possibilità di esercitare la generosità verso le persone povere e bisognose, forse proprio a causa del fatto che questo comandamento di Dio non viene osservato. Il Signore Gesù ha detto la stessa cosa in Giovanni 12, al versetto 8. I poveri li avete sempre. Non è naturale per l'uomo condividere ciò che ha con i meno fortunati. Perciò Dio deve comandare al suo popolo, apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Anche gli schiavi dovevano essere messi in libertà nel settimo anno, ma era prevista un'eccezione. Leggiamo i versetti dal 12 al 18 di Deuteronomio, capitolo 15. Se un tuo fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te, ti servirà 6 anni, ma il settimo lo manderai via da te libero. Quando lo manderai via da te libero, non lo rimanderai a mani vuote. Lo fornirai generosamente di doni presi dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio. Lo farai partecipe delle benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargito. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha redento. Perciò io ti do oggi questo comandamento. Ma se il tuo schiavo ti dice, non voglio andarmene via da te, egli dice questo perché ama te e la tua casa e sta bene da te, allora prenderai una lesina, gli forerai l'orecchio contro la porta ed egli sarà tuo schiavo per sempre. Lo stesso farai per la tua schiava. Non ti dispiaccia rimandarlo libero, poiché ti ha servito 6 anni e un operaio ti sarebbe costato il doppio, e il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in tutto quel che farai. Lo schiavo liberato non doveva essere mandato via a mani vuote, ed era logico perché bisognava prevedere che egli non avrebbe avuto immediatamente un lavoro retribuito o un raccolto suo da godere. Ricordiamo che anche il popolo ebreo, quando uscì dall'Egitto dopo la schiavitù, portò con sé dei beni che gli erano stati dati dagli egiziani, quale risarcimento per i servizi resi. C'era poi un caso speciale. Abbiamo visto in Esodo, al capitolo 21, che un uomo poteva vendersi come schiavo. Se il suo padrone, nel frattempo, gli aveva dato una moglie, cioè una ragazza che era anche lei schiava dello stesso padrone, all'arrivo dell'anno sabbatico l'uomo poteva essere libero. Ma se voleva rimanere insieme a sua moglie e ai suoi figli, sceglieva di diventare schiavo del suo padrone per sempre. In questo caso, il suo orecchio doveva essere bucato come segno che era diventato uno schiavo volontario. Questa è una bellissima immagine del Signore Gesù Cristo. Egli, come dice l'Apostolo Paolo in Filippesi 2, nei versetti 7-8, spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù avrebbe potuto essere libero. Non aveva nessun debito causato dal peccato, perché non era un peccatore. Non doveva pagare nessuna penale. Ma egli, Gesù, ci amò e diede se stesso per noi. Così come al servo veniva bucato l'orecchio, così dice il salmista, mi hai aperto gli orecchi. Salmo 40, versetto 6. Il libro degli Ebrei prende lo stesso passo dal Salmo 40 e dice, mi hai preparato un corpo. Ebrei 10, versetto 5. Il Signor Gesù prese su di sé un corpo umano in modo che potesse essere crocifisso per te e per me. È una di quelle significative immagini del Signore Gesù Cristo che troviamo nell'Antico Testamento. Nei versetti dal 19 al 23 di Deuteronomio capitolo 15, che leggeremo, troviamo un argomento diverso, che si riferisce alla legge della primogenitura e dei sacrifici. Consacrerai al Signore tuo Dio ogni primogenito maschio che nascerà nei tuoi armenti e nelle tue greggi. Non metterai al lavoro il primogenito della tua mucca e non toserai il primogenito della tua pecora. Li mangerai ogni anno con la tua famiglia, in presenza del Signore, tuo Dio, nel luogo che il Signore avrà scelto. Se l'animale ha qualche difetto, se è zoppo o cieco, o ha qualche altro difetto, non lo sacrificherai al Signore, tuo Dio. Lo mangerai nelle tue città. Colui che sarà impuro e colui che sarà puro ne mangeranno senza distinzione, come si mangia la gazzella e il cervo. Però non ne mangerai il sangue, lo spargerai per terra, come acqua. Troviamo qui un accenno alla legge della primogenitura in relazione al maschio del bestiame allevato. A questi animali era riservato un trattamento particolare. Non dovevano essere sfruttati, per così dire, ossia sottoposti al lavoro, e nemmeno doveva essere utilizzata una parte di loro, come ad esempio la lana della pecora, ma curati, controllati che fossero puri e sani. Superata la prova di un anno, venivano offerti al Signore. Gli animali difettosi potevano servire come normale cibo per la famiglia, fermo restando il divieto di utilizzare il sangue, simbolo di espiazione. Vedremo una precisazione maggiore di questo ordinamento nel prossimo capitolo, dove troveremo descritte le 3 principali feste ebraiche, la Pasqua, la festa delle Pentecoste e quella delle capanne. Giungiamo così al capitolo 16 e ad Israele vennero date, come dicevamo prima, 3 feste che tutti i maschi dovevano osservare, la Pasqua, le Pentecoste o le settimane e le capanne. Abbiamo già esaminato nel dettaglio questa festa, come Dio la istituì, quando abbiamo studiato il Levitico, precisamente il capitolo 23 e Numeri capitolo 28. Vediamo ora cosa ne dice Deuteronomio capitolo 16. Vediamo prima la festa della Pasqua, festa che venne istituita come ricordo della liberazione di Israele dall'Egitto e la scelta di avere Dio come loro capo. La Pasqua è una festività che mise le basi per la nascita della nazione di Israele in una nuova relazione con Dio. Leggiamo i primi 8 versetti di Deuteronomio capitolo 16. Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio, poiché nel mese di Abib il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto uscire dall'Egitto durante la notte. Celebrerai la Pasqua al Signore tuo Dio, sacrificando vittime delle tue greggi e dei tuoi armenti, nel luogo che il Signore avrà scelto come dimora del suo nome. Non mangerai con queste offerte pane lievitato. Per 7 giorni le mangerai con pane azzimo, pane d'afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché per tutta la vita ti ricordi del giorno che uscisti dal paese d'Egitto. Non si veda lievito presso di te, entro tutti i tuoi confini per 7 giorni, e della carne che avrai sacrificata la sera del primo giorno, nulla se ne conservi durante la notte fino al mattino. Non potrai sacrificare l'agnello pasquale in una qualsiasi delle città che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Sacrificherai l'agnello pasquale soltanto nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto come dimora del suo nome. Lo sacrificherai la sera, al tramontar del sole, nell'ora in cui uscisti dall'Egitto. Farai cuocere la vittima e la mangerai nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. La mattina te ne potrai tornare e andartene alle tue tende. Per 6 giorni mangerai pane azzimo, e il 7° giorno vi sarà una solenne assemblea in onore del Signore, tuo Dio. Non farai nessun lavoro. Per avere il retroscena della celebrazione della Pasqua, bisogna tornare indietro ad Esodo capitolo 12. I figli di Israele erano schiavi in Egitto. Mosè era stato scelto da Dio per guidare il suo popolo fuori dall'Egitto fino alla terra promessa. Il faraone si era opposto a lasciarli andare via, e Dio ha rivelato la sua potenza a Faraone mandando piaga dopo piaga sull'Egitto. Nella fatidica notte, nella quale l'ultima piaga doveva abbattersi sul popolo, i figli di Israele dovevano dimostrare la loro fede uccidendo un agnello e mettendo il sangue di quest'agnello fuori dalla porta della casa, sugli stipiti e anche sull'architrave. Vedendo il sangue, l'angelo della morte sarebbe passato oltre quella casa, risparmiando così il primogenito dalla morte. In ogni casa dove non c'era quel sangue, morì il primogenito, inclusa la casa del faraone, che rilasciò così i figli di Israele. Dio voleva che il suo popolo si ricordasse questa liberazione speciale, e così istituì la festa della Pasqua da celebrarsi ogni anno. Questa festa doveva svolgersi nel posto indicato da Dio. Più avanti, una volta costruito il Tempio, sarà Gerusalemme il luogo prescelto. Tutti i maschi dovevano recarsi lì ogni anno. Tutto il cerimoniale tendeva a ricordare l'evento dell'uscita dall'Egitto. Il pane doveva essere senza lievito, per ricordare la fretta con cui erano usciti dal paese la notte della loro liberazione. La festa contemplava anche un'assemblea solenne. Vediamo ora la festa di Pentecoste nei versetti che vanno dal 9 al 12 da Deuteronomio capitolo 16. Conterai 7 settimane. Da quando si metterà la falce nella messe, comincerai a contare 7 settimane. Poi celebrerai la festa delle settimane in onore del Signore, tuo Dio, mediante offerte volontarie, che presenterai nella misura delle benedizioni che avrai ricevute dal Signore, tuo Dio. Ti rallegrerai in presenza del Signore, tuo Dio, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, il levita che sarà nelle vostre città, lo straniero, l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te, nel luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto come dimora del suo nome. Ti ricorderai che fosti schiavo in Egitto e osserverai queste leggi e le metterai in pratica. Questa festa veniva 7 settimane dopo la Pasqua, cioè 49 giorni, poi il giorno successivo sarebbe stato un sabato, il 50° giorno. La parola greca che viene tradotta con 50 è Pentecoste. Questa festa delle settimane è conosciuta con questo nome. Viene anche chiamata la festa del raccolto o il giorno delle primizie. Anche qui si nota come questa festa aveva 3 caratteristiche. Era fatta per ricordare e coinvolgeva ogni persona del popolo, compresi i servi, gli stranieri, i bisognosi, e andava fatta esclusivamente nel luogo stabilito. Subito dopo si svolgeva la festa dei tabernacoli o delle capanne. Leggiamo i versetti dal 13 al 15 di Deuteronomio capitolo 16. Celebrerai la festa delle capanne per 7 giorni, quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo torchio. Ti rallegrerai in questa tua festa, tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città. Celebrerai la festa per 7 giorni in onore del Signore, tuo Dio, nel luogo che il Signore avrà scelto, poiché il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani e ti darà interamente alla gioia. Come è detto nel libro del Levitico, per 7 giorni il popolo doveva vivere in tende, ossia in tabernacoli o capanne. Ed era un periodo di gioia, periodo di grande gioia, entusiasmo da condividere anche questa volta con tutta la comunità. Venivano fatti dei sacrifici, delle cerimonie, e questo periodo vissuto in capanne doveva ricordare il periodo in cui erano stati in viaggio verso la terra promessa e avevano vissuto quindi in tende. Queste 3 feste dovevano essere rispettate da ogni maschio israelita e svolte in un unico luogo, la sede del Tempio di Dio o del Tabernacolo. Nei versetti 16 e 17 di Deuteronomio, capitolo 16, vediamo le condizioni. 3 volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che questi avrà scelto, nella festa dei pani azzimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne, e nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Ognuno darà quello che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargite. Ecco una delle condizioni per presentarsi al Signore. Nessuno sarà a mani vuote. Ognuno darà ciò che potrà, secondo le benedizioni elargite da Dio. Come sono i nostri cuori quando ci presentiamo a Dio per adorarlo? Sono pieni, chiediamoci, di gioia e riconoscenti per le benedizioni che abbiamo ricevute? Il capitolo 16 del Deuteronomio si conclude con dei comandamenti riguardo ai giudici. Leggiamoli nei versetti dal 18 al 20 dal capitolo 16 di Deuteronomio. Nominerai dei giudici e dei magistrati in tutte le città che il Signore, il tuo Dio, ti dà, tribù per tribù, ed essi giudicheranno il popolo con giustizia. Non pervertirai il diritto, non avrai riguardi personali e non prenderai nessun regalo, perché il regalo acceca gli occhi dei savi e corrompe le parole dei giusti. La giustizia, solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Il tribunale in quei tempi non era un edificio in mezzo alla città o qualcosa del genere. Invece di essere in mezzo alla città, era in un angolo della città, alla porta della città, vicino alle mura, perché era il posto da dove tutti i cittadini entravano o uscivano. Era un luogo di raduno, così come lo è oggigiorno la piazza principale nelle nostre città. E, conoscendo il cuore umano, Dio mette in guardia i giudici contro il distorcere la giustizia, i riguardi personali, la corruzione, ossia l'accettare delle bustarelle, come diremmo noi oggi, problemi questi ancora attuali e causa di ingiustizia. Una volta di più i figli di Israele vengono messi in guardia contro l'idolatria. Leggiamo i versetti 21 e 22 da Deuteronomio capitolo 16. Non metterai nessun idolo d'Astarte fatto di qualsiasi legno accanto all'altare che costruirai al Signore tuo Dio. e non piazzerai nessuna statua, cosa che il Signore, il tuo Dio, odia. E il discorso riguardo all'odio che il Signore prova verso l'idolatria, verso queste statue di cui abbiamo appena letto, possiamo continuarlo domani, perché vedo che il tempo a mia disposizione sta questa sera proprio terminando. Quindi io non faccio altro che ringraziarvi per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera. Quindi appuntamento, mi raccomando, a domani. Ciao.